Io sono Davide Mozzato, lo speaker radioattivo, e questi sono i numeri attraverso i quali è possibile dare i numeri: 800 098 650 e l'altro il 348 222 72 94. Attraverso questo numero è normale, è possibile mandare anche dei messaggi audio o video. Dimorate qui e vegliate è la raccomandazione del salvagente che già venerdì scorso abbiamo insomma provato a scavare mentre l'acqua riempiva appunto queste buche per la bici dalle ruote quadrate. Il testo cardine lo troviamo sempre nel tuo Vangelo, caro Marco, che sei dietro allo specchio, anzi al vetro della regia, e mi guardi con gli occhi strabuzzanti. Vai, lo leggo subito il tuo testo, non ti preoccupare, lo leggo subito perché ne vale la gioia. Poi giunsero in un podere detto Getsemani ed egli disse ai suoi discepoli: sedete qui finché io abbia pregato. Allora il salvagente prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a essere spaventato e angosciato. Sia mai, è la prima volta nel Vangelo che si descrive così in maniera dettagliata i sentimenti profondi che si manifestano nell'animo del salvagente. Chissà, l'avrà raccontato lui? È difficile per il narratore, cioè per te Marco, essere presente nella sua coscienza. Probabilmente lo avrà raccontato, ovvero i suoi molto distratti, Pietro, Giacomo e Giovanni, che erano lì, te l'avranno raccontato, avranno letto questo sgomento e questa angoscia nella sua faccia, nel suo modo di condursi. Tant'è, questa è la narrazione. E disse loro: l'anima mia è oppressa da tristezza mortale. Ecco, lo ha rivelato lui stesso. Rimanete qui e vegliate. Andato un po' più avanti, si gettò a terra e pregava che, se fosse possibile, quell'ora passasse oltre. Diceva: Abba Padre, ogni cosa ti è possibile, allontana da me questo calice, però non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi. Poi venne, li trovò che dormivano e disse a Pietro: Simone, dormi? Non sei stato capace di vegliare un'ora da sola? Vegliate e pregate per non cadere in tentazione, perché lo spirito è pronto, ma la carne è debole. E di nuovo andò e pregò dicendo le medesime parole. Tornato di nuovo li trovò che dormivano, perché gli occhi loro erano appesantiti e non sapevano che rispondergli. Venne la terza volta e disse loro: dormite pure ormai, riposatevi. Basta. L'ora è venuta, ecco il figlio dell'uomo è consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino. Che tensione. È un testo da alta tensione. Che testo e che teste avevano i suoi discepoli, così pronti ad intervenire a parole. E poi sappiamo che quando arrivano le brigate con i bastoni e le roncole per beccarlo, al momento dell'impadronimento, ma lo vedremo più avanti, lo abbandona tutti, se ne scappano via. Sarò forse io colui che lo tradisce? Erano queste le domande che si facevano queste teste in un altro testo un pochettino più avanti, queste teste piene di tensione, di alta tensione, che non hanno saputo resistere nel momento di periglio, di difficoltà. Ed è per questo che il salvagente continua a dire ai suoi: dimorate qui e vegliate. Se io, che sono il salvagente, ho necessità di gonfiare la mia camera d'aria in preghiera perché la carne è debole e lo spirito è pronto, ho necessità dunque di fare scorpacciata di spirito, quanto più voi. Questo è il ragionamento che dovrebbe rimanerci attaccato mentre corriamo per la strada con la bici con le ruote quadrate. Intanto siamo qui in onda, surfando sul Vangelo, in questo meraviglioso lunedì, con il salvagente ben stretto attorno alla vita abbondante. Che cosa dice il salvagente? Il salvagente chiede ai suoi che stanno dormendo di vegliare e di dimorare presso di lui, no? L'autore dell'Epistola agli Ebrei, ritorno su questa vicenda antica, e anche lui ci ritorna, perché è una vicenda primigenia della fede cristiana che si svolge nel giardino del Getsemani. Pur essendo figlio, dice l'autore dell'Epistola agli Ebrei, imparò dalle cose che patì l'obbedienza. Il figlio è colui che ascolta ed è colui che ascolta e impara. Il figlio è colui che ascolta il padre. Se non può ascoltare il padre, come può esistere fondamentalmente? Se il padre è colui che lo inganna, no? Se il padre è colui che lo inganna, se il principio della sua vita è chi gliela vuole rubare, no? Se un padre è così, beh, chi lo ascolta? Cosa deve fare per vivere questo povero figlio? Deve solo uccidersi o uccidere il padre? Ci sono due possibilità aperte. E invece questo figlio, il salvagente, che è il prototipo, il modello di figli, di tutti coloro che riconoscono in lui un figlio che ama il padre, che lo chiama Abba padre, ok? Invece lui imparò. E noi che cosa possiamo imparare? Noi possiamo imparare l'obbedienza proprio da queste cose che egli patì. Ma che cosa patì? Patì il male della ribellione dell'uomo che tutti abbiamo e lui ci è passato oltre. Questa la vera lotta. E così fu reso perfetto e divenne causa di salvezza per tutti quelli che lo ascoltano, essendo stato proclamato da Dio sommo sacerdote alla maniera di Melchisedec. No? Il salvagente, Gesù di Nazareth, non era un levita e dunque non poteva aspirare alla carica di sacerdote, era della tribù di Giuda, dice il tuo Vangelo, caro Marco, e quindi c'è un ordine di sacerdolità e di sacerdozio, meglio, molto più alto. Melchisedec, il re di pace, un personaggio enigmatico che troviamo tra le pieghe delle pagine dell'Antico Testamento. Chi scrive questa lettera, l'Epistola agli Ebrei, chiunque egli sia, è convinto che quella notte nel giardino, renda il salvagente perfetto e causi la salvezza per tutti. Adesso rivediamo il tuo brano, Marco, illuminato da questa luce. E vengono in un podere di nome Getsemani e dice ai suoi: fermiamoci qui, su questi tre puntini di sospensione, su questa prima scena, no? Siamo in un podere di nome Getsemani e lui dice ai suoi: arrivano in questo giardino di notte e lui parla ai suoi. Si svolge nel Getsemani, a oriente di Gerusalemme. Getsemani vuol dire il luogo del torchio. Qui verrà probabilmente torchiato il salvagente e uscirà il buono da quel torchio, il succo. Uscirà la sua essenza di figlio, goccia dopo goccia. E come sul Tabor fu chiamato figlio, il monte della trasfigurazione fu chiamato figlio, qui è lui, il figlio, che lo chiama padre. La scena è reciproca e familiare. Questo legame di affetto è profondissimo. E allora lui dice ai suoi: sedete qui finché io prego. E cominciò ad avere terrore ed angoscia. E disse loro: la mia vita è nella tristezza fino a morte. Dimorate qui e vegliate. Io mi chiedo se la tristezza... Me lo sto chiedendo da diverso tempo, Marco. Nessuno può darmi la risposta. Me la posso solamente immaginare, me la posso dare da solo. Se lui sia davvero preoccupato per sé o per tutto il progetto che era andato a costruire con i suoi. Ed è per questo che ha paura, forse. E il salvagente, in qualche modo, ci indica di fare pulizia nella nostra coscienza. E il migliore, insomma, detergente rimane sempre l'acqua. La maggior parte delle sostanze sono idrosolubili e non per niente c'è l'idea del battesimo, di entrare in acqua, non solamente con i piedi e facendo qualche abluzione, qualche aspersione, ma proprio entrando completamente, non a caso appunto il battesimo nel Nuovo Testamento è indice di questa pulizia profonda. Noi stiamo cercando, qui surfando sul Vangelo, stiamo cercando di mettere insieme la vicenda del Monte della Trasfigurazione. Per gli abitué di questa trasmissione sanno appunto che il salvagente, insieme con i soliti tre, Giacomo, Giovanni e Pietro, sale sul Monte della Trasfigurazione e sente la voce del Padre che dice a questi tre: questo è il mio diletto figlio, ascoltate lui. Ora sono in un altro giardino, in un altro monte, sono nel giardino del Getsemani, no? Sul Monte degli Ulivi, e non è il padre a chiamare qui, ma è il figlio. Sul monte è il padre a chiamarlo figlio, nel giardino è il figlio che lo chiama padre. È necessario fare un pochettino di pulizia con un bel detergente sulle orecchie per poter ascoltare queste parole profonde. Sul monte è trasfigurato e si intravede la sua divinità di uomo. Qui invece nel giardino si vede la sua umanità piena, l'umanità piena di Dio, che porta su se stesso la nostra sfigurazione. Non si può dire, ma lo dico lo stesso, sfigurazione. Se lui non si prendesse in carico tutta la nostra disperazione, tutte le nostre sozzurre e ci pulisse completamente, ci purificasse completamente, che cosa faremmo noi nelle grida, nell'angoscia, nelle lacrime, nella morte? Dato che queste ci sono, non saremmo salvati in queste cose e soprattutto da queste cose. Se lui non fosse stato lì per noi che siamo limitati e non accettiamo il limite, per cui viviamo male il limite che c'è, no? Non solo il limite non accettato, ma tutto il male che ne consegue. Se lui non fosse dentro anche a questo, a queste parentesi, noi che in queste cose ci siamo, lui ci avrebbe sfiorato dall'esterno, ma non sarebbe entrato, non ci avrebbe salvato da queste cose. E dunque la sua azione di pulizia profonda e redentrice sarebbe quasi insignificante. Ora, però, se nella nostra vita sono insignificanti il male, il dolore, la paura, la morte, allora è insignificante anche la vita stessa, va da sé. Quindi è importante che lui il salvagente, ci sia stato prima di noi nel giardino. È importante ascoltare la sua raccomandazione: sedete qui che io prego. Lui prega solo 3 volte nel tuo Vangelo, caro Marco. Ecco, il prossimo slot lo concentreremo sulle preghiere del salvagente. Che ne dici? Vale davvero la pena soffermarsi sulle preghiere del salvagente. Perché siamo in onda surfando sul tuo Vangelo, con il salvagente ben stretto attorno alla vita abbondante. Il salvagente fa salire il suo profumo. Per 3 volte almeno il profumo, la preghiera è spesso associata al profumo. Infatti nell'Apocalisse, se non erro, il profumo dei santi che sale, no? come delle preghiere, come l'incenso che viene usato in alcune così, celebrazioni, perché questo fumo dà proprio il senso di salita in alto di questa meravigliosa fragranza, appunto. E il salvagente prega di solito sempre di notte nel tuo Vangelo. È interessante, perché la notte è un po' il simbolo della morte, è il tempo sottratto all'attività, alla vita. Non si fa nulla di notte, ed è il luogo più profondo, e in questo luogo lui prega ed è in comunione con il Padre. Bene, dopo la moltiplicazione dei pani, quando volevano farlo re, no? Mi ricordo, me lo ricordo benissimo, nella seconda tentazione anche lì lui prega. E qui, nella notte decisiva, l'ultima tentazione di Cristo, gli si presenta ancora e allora va dal Padre e chiama i 3 discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, che vengono più vicini a lui, si fanno vicini, si stringono attorno a lui. E lì comincia ad avere terrore ed angoscia. Più che paura, terrore. Terrore di che cosa? Della morte? Di una morte violenta e ingiusta? Di una morte violenta e ingiusta, essendo lui giusto? Probabile. Se noi moriamo, moriamo in Cristo, moriamo per una causa buona, ma morto lui è morto tutto, Perché... Se lui incarna la speranza e la speranza muore, non resta che la disperazione. Noi chiuderemo gli occhi, ma almeno coltivando questa speranza. Ma se l'avessi chiusa lui, sarebbe stato davvero un disastro. E dunque, ecco, questa eccitazione, questa eccitazione al deteriore, questo terrore, probabilmente l'aveva invaso. Lui è la causa buona, lui è il regno di Dio. È lui il figlio. Morto il figlio, è perso tutto. Non è che si lavori per un'altra causa, mi sacrifico per la causa. Lui ha annunciato l'amore, la vita, la gioia, l'amore del padre, perché lui è il figlio e tutti noi siamo fratelli. Se passa lui, cioè se lui è sepolto, è il fallimento di tutto e la disperazione dilaga, altro che RWS accendi la speranza. Non è come il martire, ad esempio, che dà la vita per una cosa giusta e lui in quel gesto estremo si realizza in qualche modo. La cosa giusta è lui, invece, il salvagente. Se si sgonfia il salvagente, anneghiamo tutti, andiamo a picco. Il suo fallimento di figlio fa sì che ci sia il fallimento del padre, perché il figlio e il padre sono uguali. Chi ha visto me ha visto il padre, io e il padre siamo uno. E in questa angoscia, in greco vuol dire essere sazio di vuoto, chi è angosciato è sazio di vuoto, no? Che immagine, che si realizza in questa angoscia, che si realizza la pienezza di un vuoto nauseante, la sua vita è avvolta dalla tristezza, tutto vero. Però io continuo a pensare che la sua angoscia più grande non ha a che fare esclusivamente con la sua esistenza, ma in quanto pensa all'esistenza dei suoi, all'incapacità dei suoi di trovare la bussola in questo mare in tempesta senza di lui, che è il capitano. E sono convinto che anche in quella circostanza lui stia pensando ai suoi, come sempre ha fatto e come sempre continua a fare.